Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Questa mattina vogliamo ancora riflettere su qualcosa che Dio sta facendo attraverso il suo spirito, perché abbiamo una chiarezza grande che nessuno, dirà l'Apostolo Paolo, può dire Gesù è il Signore se non attraverso lo Spirito, cioè questo dire Gesù il Signore non è un'acquisizione culturale, non è un'acquisizione religiosa, non è un'approvazione mentale, ma semplicemente attraverso lo Spirito Santo noi possiamo arrivare ad una rivelazione che ci possa convincere, e questa è una parola su cui spenderò qualche parola questa mattina, convincere di qualcosa che non è una filosofia, non è una teoria, non è neanche una teologia, ma in qualche modo si basa poi sulla rivelazione. E allora io credo che oggi abbiamo bisogno sempre di più di essere convinti di qualche cosa, perché spesso la difficoltà di cogliere la realtà, di i vissuti, i trascorsi, è come se ci facessero o assumere un atteggiamento di niente, ecco, quindi come di qualcuno che cammina senza avere delle convinzioni, senza affermare delle cose e senza avere dei punti di riferimento, e quindi come essere persone incerte, indecise, inadeguate, e dall'altra parte però ci sono gli estremi opposti che parlano di convinzioni dogmatiche, convinzioni estreme, convinzioni che si spingono a tale livello da negare pure la realtà. Ecco, la convinzione più estrema in questo senso è una convinzione delirante. Ecco, però tra quella delirante e una convinzione normale ci sono tanti gradi, tanti livelli, e sicuramente una cosa che è importante nella vita dell'uomo è poter essere convinti di quello che si fa, poter essere coscienti, poter essere consapevoli, perché questo è il modo con cui possiamo immaginare di rimanere un poco più stabili, immaginare di rimanere un attimo più perseveranti. Ecco perché un aspetto, sapete, importante del cammino cristiano ha a che fare con la perseveranza, cioè con la possibilità non tanto di iniziare un cammino, di cominciare, ma anche quello di continuare. E allora lì, ripeto, nella possibilità di un percorso che duri, ha molta rilevanza la nostra convinzione. Ecco, perché se non siamo convinti di qualcosa, possiamo cominciare, ma poi a un certo punto ci fermiamo. E tante volte è brutto vedere che la convinzione è più qualche cosa che ci viene donata come quasi una forma di lavaggio di cervello, di controllo, di dominio, ma non stiamo parlando di questo vincere con, prevalere, persuadere contro ogni senso critico, contro ogni libertà di pensiero, quindi con un pensiero unico dominante che deve farti copia, fotocopia di un qualcuno che ti guida, che ti domina, ma nello stesso tempo è importante capire che il principale convincitore, lo chiamiamo così, che ha un'azione fortissima nella vita degli uomini è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. Una volta Gesù disse, ricordate nel Vangelo di Giovanni, lo vogliamo vedere un attimo, perché è bello, diciamo, incamerare la parola di Dio, ma ogni tanto è bello pure leggerla, proclamarla, esprimerla nei suoi vari aspetti meravigliosi. Gesù sta parlando dello Spirito Santo in Giovanni capitolo 16 e sta esprimendo un concetto che sembra molto strano ai suoi discepoli, perché ovviamente, diciamo, Gesù ovviamente era una persona fisica, oltre che spirito, e quindi era toccabile, era visibile, e però a un certo punto, verso la fine della sua missione, comincia a dire, al verso 7, «Pure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò». E questa è una prima importantissima, diciamo, espressione del progetto di Dio, cioè che sebbene il nostro punto, il nostro focus point è Gesù, è importante che Gesù proprio vuole creare la strada alla terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, che per quanto esistano i gruppi carismatici, pentecostali, eccetera, eccetera, ancora continua a essere un grande sconosciuto. Proprio perché? Perché è più difficile descriverlo. Perché mentre magari Gesù ha avuto delle fattezze fisiche e spesso si può riprodurre, lo Spirito Santo in qualche modo, anche se si è manifestato come colomba in certi momenti, eccetera, eccetera, e lo possiamo definire in varie maniere, sembra più astratto, eppure è fondamentale nella storia della Chiesa che possiamo avere una confidenza più grande con l'opera dello Spirito Santo. Perché? Perché è Lui che convincerà. Infatti dice, quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Guardate che profezia incredibile che Gesù esprime per descrivere l'opera dello Spirito Santo, che spesso poi noi in certi ambienti abbiamo trasformato quasi come in una persona astratta, che non può esprimersi, che non può parlare. Ecco, diciamo, alla fine pensiamo che lo Spirito Santo sì, sia un po' qualcuno che alla fine, non essendo così evidente e manifesto, si può manipolare, gli si può fare dire quello che vogliamo noi, mentre lo Spirito Santo è una persona. Non solo è una persona, ma lo Spirito Santo è la espressione della natura materna di Dio, il Consolatore, la colomba, colui che realmente ci guida in ogni verità, colui che prende da Gesù e ce lo dà, colui che realmente esprime come terza persona della Trinità questo aspetto veramente di desiderio, ci brama, dice la scrittura, ci desidera fino alla gelosia, cioè desidera il nostro bene, però in qualche modo non lo può ottenere come una mamma oppressiva o ossessiva che circonda il proprio figlio e il figlio magari vuole scappare, perché lo Spirito Santo si muove su un piano spirituale dove ha bisogno di essere accolto. Questo è un aspetto importante nel comprendere come Dio si muove. Dio non si muove per dogmi, non si muove per convinzioni estreme, si muove come un gentleman, si muove nella libertà, rispettando la nostra disponibilità ad accoglierlo. E questo è incredibile. Tante volte ognuno di noi, pensandoci se fossi Dio, metterei io a posto la situazione. penseremmo sicuramente dei modelli, e tante volte vogliamo farci anche consiglieri di Dio. Immagino che anche voi avete pensato a Dio: ma perché non fai così, o perché non fai colì, o perché non prendi quella persona e la venti? Ma perché nel fondamento della rivelazione di Dio la libertà è l'aspetto più grande, il libero arbitrio è qualcosa che Dio rispetta in una maniera incredibile, mentre altre persone se ne fregano e cercano di condizionarci, di strumentalizzarci, di introdurci in legami distruttivi e di sfruttarci e spremerci. Dio è un gentleman, lo Spirito Santo agisce, ma agisce in una maniera dolce, in una maniera che richiede una apertura, un desiderio. Lo Spirito Santo è facile da contristare, quando la Scrittura dice non contristate lo Spirito Santo. Cioè, è facile, perché non è una persona come quando siamo noi nelle coppie, che se tu dici una cosa così lui risponde e ci arrabbiamo e cominciamo a litigare. No, lui rispetta la libertà, rispetta la tua disponibilità ad accoglierlo, ad ascoltarlo, a ricevere la sua testimonianza. Non ti grida dentro, non ti urla, questa è la verità, come tante volte noi pensiamo che si possa fare per convincere gli altri. Non si può convincere un'altra persona, e tante volte abbiamo cercato di convincere altre persone, ma anche di cose buone, ma con la forza umana, con il potere della convinzione, della suggestione. Ma non è questo il modo di Dio. Lo Spirito Santo ci vuole convincere, ed è importante capire quello di cui ci vuole convincere. Intanto vi convincerà il mondo quanto al peccato. E poi, se vedete dopo, quanto al peccato, non dice quanto al peccato perché c'è troppa veramente violenza, ci sono troppi omicidi, ci sono troppe cose che non vanno. Ma il peccato più grande, continuerà a dire Gesù, quanto al peccato perché non credono in me. Quindi questa è un'altra cosa che abbiamo bisogno di sottolineare nel nostro approccio con il mondo, di capire che lo Spirito Santo attraverso di noi non vuole convincere le persone delle loro vite sbagliate nelle manifestazioni varie che poi questo può prendere, nella violenza domestica, nella violenza di ogni genere, nel furto, nella menzogna, ma nel peccato più grande, che è quello di non fidarsi veramente di Gesù, non avere realmente fatto una esperienza dove Gesù non rimane una figura religiosa, non rimane un esempio di un uomo che ha detto delle belle cose, ma dove Gesù diventa il Salvatore personale e il Signore personale. E per fare questo abbiamo bisogno di essere convinti del nostro essere distanti da Dio. Credo che è esperienza di tutti quelli che di voi hanno fatto un'esperienza con Dio, è quella di avere scoperto a un certo punto che, al di là dell'infanzia, dove tutti quanti potevano essere più o meno vicini a Dio, a un certo punto di avere scoperto questa angoscia profonda, questo distacco, questo inferno che abbiamo dentro come esseri umani, questo veramente vuoto che ci risucchiava, questa distanza incolmabile da Dio, e a quel punto abbiamo potuto ricevere questo salvagente lanciato da Dio Gesù. Abbiamo potuto comprendere perché dovevamo essere salvati, perché fino a che non si capisce come si è interiormente, non si capisce perché Gesù è venuto a morire, non si capisce quello che lui ha fatto, e non si può avere la rivelazione del fatto che l'unico peccato più grande è quello di non fidarsi della sua missione di salvezza e magari continuare a cercare di salvarsi da soli. senza bisogno di credere in Dio. Questo è un poco l'andazzo in cui la società in cui viviamo sta andando. Poco fa Christian testimoniava di questa scomparsa nell'Europa. Ecco, questa Unione Europea è un'unione che ha sicuramente delle basi storicamente cristiane, ma è come se ora si sta veramente trasformando in una dimensione liberista, in una dimensione liberticida dall'altra parte, ma si sta trasformando in una dimensione dove Gesù viene reso umano e poi quando viene reso umano a un certo punto è un uomo come tanti altri e alla fine si perde il senso profondo del bisogno di conversione, di bisogno veramente di centralità di Cristo e anzi in qualche modo si dice vabbè Cristo, ok, lasciamolo stare, va bene, tanto insomma quello che conta poi sono... No, ecco, lo Spirito Santo ci convince e continuerà a convincere attraverso di noi altre persone che il peccato più grande, il fallimento più grande è quello di non fidarsi dell'opera di Dio, di non fidarsi di questo dono incredibile che Dio ci ha fatto attraverso Gesù, di andare a Dio secondo le proprie convinzioni religiose, cristiane o di altro genere, ma non arrivare mai alla rivelazione di Gesù è il Signore, perché lo Spirito Santo, ripeto, sta lavorando nella nostra vita proprio per convincerci. Ripeto, non è una convinzione mentale, dogmatica, non è una convinzione che prendiamo sulla base di un versetto, non è una conversione che cerchiamo di sbattere sugli altri facendo proselitismo, non è una convinzione che ci fa travolgere gli altri, ma è una convinzione che nasce attraverso lo Spirito e così come noi ci siamo convinti a un certo punto, abbiamo ricevuto rivelazione, a questo punto Dio ci chiede, come sentivamo anche da Paolo, questo fatto di condividere quello che abbiamo ricevuto, di non tenerlo dentro. Quindi convinti, potremmo dire, dallo Spirito, convinti dalla rivelazione che Lui ci dà ogni giorno e convincenti. Ma se non siamo convinti, o se siamo convinti in una maniera sbagliata, noi tenderemo a riprodurre questa maniera sbagliata. Se qualcuno ci ha convinto con un dogmatismo, con un estremismo mentale, con un pensiero forzato, noi tenderemo poi a cercare altri operando la stessa forma di convinzione. Ma se è stato lo Spirito Santo a portarti a questa rivelazione di Gesù, se lo Spirito Santo ogni giorno sta cercando di rivelarti quello che Dio ti ha donato proprio perché? Perché scoprendolo tu possa beneficiarne. Se lo Spirito Santo è quello che sta operando e abbiamo bisogno, ripeto, di una convinzione che venga da Lui e di una rivelazione più grande perché realmente le convinzioni interiori, l'Apostolo Paolo spesso lo esprimerà in altri contesti, sono delle convinzioni che possono rimanere al di là di ogni circostanza, di ogni difficoltà. Sono delle certezze che prescindono dalla nostra mente. Sapete, un cristiano può rimanere in contatto perfetto con Dio anche se nella sua mente in quel momento c'è l'inferno. L'adesione a Dio non è un qualcosa di mentale, ma è un collegamento spirituale eterno che attraverso lo Spirito si è generato nella vita di ognuno di noi. E quindi, ripeto, bisogna coltivare questa rivelazione che lo Spirito Santo ci dà ogni giorno, accogliere, al di là di tutte quelle spinte che ci travolgono, avere dei momenti almeno dove ascoltiamo e riceviamo la testimonianza, la convinzione. Solo lo Spirito Santo mi ha potuto convincere. E solo lo Spirito Santo potrà convincere attraverso di me altri. Non è una teoria, ripeto, ma è una esperienza della vita di Cristo che Dio ci ha messo dentro e che possiamo trasmettere, che possiamo portare agli altri. Ecco perché, ripeto, quando si creano dei pensieri un po' religiosi, magici, anche perché si creano delle convinzioni, delle immagini distorte da Dio. Spesso questo forse l'ho detto, c'è un libro bellissimo di un sacerdote gesuita, psicoterapeuta come me, che è titolato "Ma Dio non è così, liberazione dalle immagini mostruose di Dio". Cioè, e questo sacerdote gesuita aveva fatto un'esperienza di psicoterapia con parecchi, forse più di 1000 tra religiosi, suore, preti, perché lui si occupava magari più nel campo cattolico, e aveva dovuto veramente aiutare queste persone a liberarsi da un'immagine distorta di Dio che spesso corrispondeva a quella dei loro genitori, alle figure del padre, della madre, a quindi a qualcosa che aveva distorto anche insegnamenti sbagliati di un Dio seduto sul trono lì che ti sta giudicando, e ha dovuto fare espellere, ha dovuto fare buttare via questa immagine creata più dalla dimensione umana perché le persone potessero, magari avevano incontrato Dio, ma la immagine che ne avevano mentale era così distorta che non riuscivano a collegarsi con quel Dio meraviglioso che era dentro di loro. E quindi tante volte, paradossalmente, dico, è meglio venire non da un ambito religioso dove ci creiamo delle false immagini e partire dalla rivelazione dello Spirito. Ed è meraviglioso questa mattina come lo Spirito Santo, diceva Gesù, è utile che io me ne vada perché nel momento in cui verrà, convincerà. E convincerà, io mi voglio fermare su questo aspetto, perché poi dice il giudizio, perché alla giustizia, perché vado al Padre mio. Vabbè, brevemente, ovviamente, nel momento in cui Gesù ritorna come secondo Adamo, compiendo la missione che il primo Adamo invece aveva fallita, cioè quella di riportare veramente l'uomo alla dimensione divina, ovviamente la giustizia di Dio viene in qualche modo equilibrata, qualcuno ha pagato, lo diciamo spesso, Dio doveva cancellare tutto il genere umano, ma con un altro diluvio, ma sarebbe stato un Dio non buono. Avrebbe potuto dire facciamo finta di niente, ma sarebbe stato un Dio non giusto. Invece avviene la cosa più incredibile dell'universo, Dio paga lui stesso, paga attraverso Cristo affinché puoi rimanere buono e può rimanere giusto. Ecco perché per la giustizia lui è ritornato al Padre dopo essere disceso all'inferno, perché lì erano i nostri peccati che lo avevano trascinato, che lo avevano messo sotto il giudizio, sotto la condanna, solo che lì poi è stato resuscitato, non è rimasto all'inferno, alleluia. E poi alla fine dice è al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato, e questo è importantissimo, ma non lo spenderemo magari qualche parola in seguito, spenderemo qualche parola per comprendere perché il principe di questo mondo è stato giudicato, come a dire, anche se ha un potere notevole, anche se in questo momento domina, anche se in questo momento sta cercando di distruggere l'umanità nel nome di tante stupidaggini e tante cose strane e perverse, ma già è stato giudicato, cioè nel senso è in libertà condizionata e poi sarà precipitato nello stagno di zolfo di fuoco che è la morte seconda. Ci sarà un momento quando finalmente il male non esisterà più e allora ci sarà una separazione profonda. E questo è bello, perché questo significa che anche nella nostra mente non saremo Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Anche nella nostra vita non avremo veramente tante volte quelle metamorfosi kafkiane dove diventiamo veramente tremendi, ma ci sarà un momento dove male e bene non ci saranno più. Ma questa mattina ci alziamo in piedi. Questa mattina il desiderio di Dio è semplicemente che tu ti possa lasciare convincere da Lui. Noi non facciamo. Paolo diceva in altra parte, noi non predichiamo noi stessi. Noi non predichiamo le nostre convinzioni. E tante persone purtroppo enfatizzano molto sul predicare loro stessi, le loro teologie, le loro convinzioni, devono essere indottrinate le altre persone, bisogna inculcare con la forza. No, noi siamo messaggeri di qualcuno che è vivo, quindi noi dispensiamo questa realtà, noi siamo portatori di Cristo, noi possiamo aiutare gli altri nella misura in cui li portiamo a ricevere il dono di Dio, a ricevere questa eredità meravigliosa, a scoprirla. Ed è bello così, la comunità locale diventa un luogo dove ci stimoliamo a scoprire il deposito, la ricchezza, quello che Dio ha fatto in noi. E normalmente, se no, noi potremmo essere ricchi e non saperlo, e continuare a vivere con le miserie delle nostre menti, dei nostri tentativi di superare le cose in maniera umana, ma lo Spirito Santo ci convince, e ci convince attraverso la parola, ci convince direttamente, ci convince attraverso la comunione fraterna. Abbiamo bisogno di essere immersi in una dimensione dove possiamo ascoltarlo e possiamo veramente essere rassicurati, possiamo essere tranquillizzati, possiamo essere veramente, possiamo ricevere la sua attestazione che veramente, anche quando ci sentiamo uno schifo, Dio continua a dirci: figlio mio, figlia mia meravigliosa, io non ho trovato qualcuno mai che potesse amarmi nei momenti in cui anch'io mi detestavo, anch'io mi volevo veramente distruggere o volevo distruggere, non ho trovato mai qualcuno che potesse amarmi così come sono. E lo Spirito Santo ti vuole convincere questa mattina di questo amore grandissimo. E che è un peccato veramente se tu non ci credi, che è un peccato se tu non ti lasci accompagnare veramente a questa sicurezza che non è qui, ma è qui, è profonda, è nel cuore. Signore, ti voglio pregare questa mattina perché in una nazione di confusione, dove nessuno vuole più credere in niente, e dove alla fine quello che prevale è la confusione, il disorientamento, o quello che prevale sono gli estremismi che discriminano chi la pensa diversamente, che creano delle fazioni, dei partiti, che fanno pensare che gli altri sono l'inferno. In un contesto così complesso come quello dove viviamo, anche delle nostre vite relazionali, delle nostre famiglie, grazie perché tu non hai smesso di cercare di convincerci, non hai smesso di cercare di trasmetterci, di rivelarci quello che tu hai fatto attraverso Gesù. Grazie Spirito Santo, questa mattina siamo veramente grati a te perché non ti stanchi, perché non ti scoraggi nel continuare a rivelarci, a convincerci della bontà di Dio, del progetto che Lui ha per noi, del fatto che tutto coopera al bene. Grazie Spirito Santo, perché se solo potessimo ascoltarti nelle nostre tempeste, potremmo veramente non essere così abbattuti, scoraggiati, depressi, arrabbiati come tante volte ci succede. Ti prego questa mattina per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, che possiamo, visto che tu non ci forzi, visto che tu non ci violenti, che possiamo essere più aperti, più disponibili ad ascoltarti in tutte le occasioni in cui ci vuoi parlare, direttamente nella nostra stanzetta, nella comunione fraterna, attraverso la tua parola, attraverso i sogni, attraverso tutti i modi con cui tu vuoi veramente il bene nostro, Signore. E ti ringraziamo questa mattina, perché nel momento in cui ci lasceremo convincere e cominceremo a vivere questa comunione con te e questa vittoria su tante aree deleterie della nostra vita, tutto questo diventerà un'emanazione che tocca gli altri, diventerà un bene per gli altri, e vogliamo veramente essere messaggeri anche di questo bene. Grazie Padre, grazie perché, Signore, ci hai conquistato, ci hai convinto, e ancora liberamente scegliamo te, volontariamente scegliamo il tuo amore, il tuo progetto, Gesù, come nostro Salvatore e Signore. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.